non ci sono più nemmeno i castelli, perché è tutto sostituito da studi cinematografici.
Non c'è più neanche l'iconica carrozza, che invece diventa una macchina decappottabile. Ma parlando di scenografie, vorremmo annunciarvi il nostro ospite. Abbiamo lo scenografo Riccardo Sgaramella.
Ci sarà sempre la protagonista che perderà una scarpetta, magari non per forza di cristallo, ma una scarpetta tempestata di diamanti.
Stai ascoltando? Due a teatro. Il podcast di Tabata Caldironi
e Anna Olcovaia,
dedicato
alla danza,
all'opera,
alla musica
e al teatro.
Speciale danza.
In collaborazione con
Adrien Life Company,
Fondazione AM
e Banco dell'Energia.
E benvenuti e bentornati a Due a Teatro, speciale danza. Ciao Anna!
Ciao Tabata! Di che balletto parliamo oggi?
Oggi vi parliamo di una delle fiabe più celebri della storia di Charles Perrault. Stiamo parlando di Cenerentola.
È un balletto in tre atti con la straordinaria musica di Sergei Prokofiev. Vi ricordate questo compositore? Ne abbiamo già parlato nella puntata di Romeo e Giulietta.
Colgo subito l'occasione per dirvi che se non avete visto questa puntata, la trovate insieme a tutte quelle della prima stagione, sempre sulla vostra piattaforma preferita, e vi suggerisco anche di seguirci per non perdere alcuna puntata.
Dopo il successo di Prokofiev per Romeo e Giulietta, gli è stato commissionato appunto un altro balletto, Cenerentola, ed era pensato per il teatro Kirov di Leningrado, chiamato nei nostri giorni Mariinsky a San Pietroburgo. E questa commissione avviene durante la Seconda Guerra Mondiale.
Durante il conflitto però il teatro viene spostato, il teatro Kirov si sposta, infatti questo balletto debutta al teatro Bolshoi nel 1945 con la coreografia di, dimmi se dico bene, Ratislav Zakharov.
Ti devo correggere.
Annaggia.
Rastislav, ecco. Zakharov. Sì, ci sono tanti suoni un po' difficili. Ad alternarsi nel ruolo della protagonista della nostra Cenerentola ci sono due stelle del balletto sovietico, Olga Lipishinska e Galina Ulanova, che tra l'altro era proprio la musa di Prokofiev e lui dedicò questo balletto a lei, a Galina Ulanova. Poi vi volevo dire un altro piccolo dettaglio sulla composizione, che a parte i numeri classici che troviamo negli altri balletti, come ad esempio i passi a due, gli adagi, i valzer, Prokofiev inserisce tante danze storiche,
è
il mio
vero
grande amore, quindi possiamo trovare una gavotta, un passepied, un bourré, una mazurka e alla fine anche un galop, una danza a balzi che concludeva spesso la festa.
Verissimo. Poi nel 1946, finita la guerra, questo balletto torna al Kirov, dove viene messo in scena ma da un altro coreografo.
Sì, qua parliamo di Konstantin Sergeev, che a parte curare la coreografia di questo balletto fa anche il ruolo del principe insieme alla sua amatissima moglie stellare Natalia Dudinska, che tra l'altro era l'ultima allieva di Vaganova.
Ecco, in questa puntata ci sembra superfluo raccontarvi la trama perché immaginiamo conosciate tutti Cenerentola, però vogliamo raccontarvi alcune curiosità.
Possiamo dirvi che quella di Prokofiev non era la prima Cenerentola nel balletto.
Infatti, Marius Petipa, che per chi segue Due a Teatro ormai sa essere uno dei coreografi più prolifici della storia della danza, ne ha creato una versione proprio nel 1893.
Si lavora insieme a Enrico Cicchetti e Lev Ivanov, che fanno esaltare ancora di più la stella italiana di quel periodo, Pierina Lignani.
Esatto, con i suoi 32 fouetté.
Sì, esatto, potete anche recuperare con la puntata di fouetté.
Ma poi Cenerentola è stata rappresentata anche a Berlino nel 1901.
Su una composizione di Johann Strauss, figlio. Ma non dimentichiamo che anche il nostro caro amico Michael Fokin ne crea un'altra versione a Londra. Londra nel 1938.
Ma sempre a Londra ne è stata creata poi un'altra straordinaria versione del coreografo Frederick Ashton nel 1948.
Sì, dove le sorellastre sono en travestie, quindi interpretate da due uomini.
È vero.
Tra i quali, tra i due, uno è proprio Ashton stesso.
Infine, non possiamo non ricordare la versione di Rudolf Nureyev, che nel 1986 crea per l'Opera di Parigi. Ecco, lui mantiene l'iconica musica di Prokofiev, ma sposta la storia negli anni 30 e Cenerentola, infatti, è una giovane ragazza che sogna di essere una diva del cinema.
E sai, Tabata, non c'è neanche il principe.
È vero.
Perché diventa un attore affermato. Mm-hmm. E la fata madrina è invece è un produttore cinematografico che scopre la piccola Cenerentola e le fa diventare la star del cinema.
Ed è un ruolo che Nureyev ama così tanto da diciamo cucirlo su se stesso. Infatti sarà lui ad interpretare la fata madrina, questo produttore cinematografico, alla prima.
E grazie alle scenografie di Ionesco, regista, drammaturgo, scenografo francese di origini rumene, non ci sono più nemmeno i castelli, perché è tutto sostituito da studi cinematografici.
Ecco, ma a proposito di scenografie, cambia, non c'è più neanche l'iconica carrozza che invece diventa una macchina decappottabile. Ma parlando di scenografie, vorremmo annunciarvi il nostro ospite. Abbiamo lo scenografo Riccardo Sgaramella. Ascoltiamolo.
Ciao Anna, ciao Tabata.
Riccardo, che scenografia immagineresti per Cenerentola?
Cenerentola è una storia che comunque consente prima di tutto di leggerla da più punti di vista come contesto storico e quindi spaziare sicuramente su quello che poi è l'adattamento teatrale piuttosto che cinematografico anche. Da un punto di vista teatrale si può spaziare dall'epoca e quindi portare una Cenerentola tranquillamente negli anni 20 piuttosto che negli anni 50 o in un periodo barocco e quindi raccontarla attraverso costumi e scene che sono completamente diversi. Se lo portiamo in un momento barocco sarà un po' la Cenerentola dei sogni che tutti conosciamo, con arcate, lampadari, camerieri che entrano con grandissimi vasi di fiori per addobbare il ballo e la sala. Se la portiamo negli anni 20 potrebbe essere una cascata di calici e di champagne in cui comunque ci sarà sempre la protagonista che perderà una scarpetta, magari non per forza di cristallo, ma una scarpetta tempestata di diamanti. La scenografia è la cornice che racconta ovviamente l'epoca. Il primo impatto quando si apre il sipario è quello della scena.
Quali sono le differenze nelle scenografie tra il balletto, opera e prosa?
Tra il balletto piuttosto che la prosa, l'opera lirica, le scenografie hanno non un'importanza ma un impatto differente. Il balletto ha necessità di più spazi sicuramente, quindi si tendono a progettare magari delle scenografie che hanno più una quadratura all'italiana, quindi che consentono gli ingressi dalle quinte ai ballerini, ai performer. Invece l'opera lirica magari, piuttosto che la prosa, consente di più di riempire lo spazio.
Come è nata la tua passione per la scenografia?
L'attrazione per il disegno penso di averla da quando ho imparato a tenere i colori e matite da piccolo tra le mani. Poi negli anni sono cresciuto un po' con gli spettacoli, con i musical e un po' inconsciamente poi studiando, comunque facendo un percorso artistico, a un certo punto ho capito che quella passione che avevo per il teatro e la passione che avevo per la parte artistica si poteva unire in un mestiere, si incontravano nel mestiere dello scenografo e quindi lì ho deciso di iniziare a sperimentarlo un po' come campo, quindi verso i 15 anni ho iniziato a improvvisarmi scenografo, non posso dire di esserlo da quando avevo 15 anni e poi arrivato il momento giusto ho iniziato a studiare per diventare uno scenografo progettista e speriamo che continui come carriera e come percorso.
Beh, i presupposti ci sono tutti, ma come si diventa scenografi?
Il mestiere dello scenografo sicuramente è un mestiere che nasce da bottega molto, quindi tanti anni fa non esistevano delle scuole che ti preparavano a diventare scenografo, si diventava scenografo andando nei laboratori e quindi un lavoro che si imparava in bottega. Poi negli anni è diventata anche un corso di formazione, quindi si può imparare sia a scuola ma soprattutto molto sul campo. Oltre a quello che ho studiato, molto l'ho imparato anche stando in palcoscenico, vivendo in palcoscenico. Fortunatamente per gli ultimi 5 anni vivo sul palco della Scala praticamente tutti i giorni, quindi è sicuramente una parte formativa che va oltre ogni altro tipo di insegnamento.
Riccardo, ma quali sono i tuoi scenografi di riferimento?
Margherita Pagli è stata mia docente in università e sicuramente un riferimento per me da un punto di vista di precisione oltre che di ispirazione artistica. Tanti sono comunque gli scenografi che penso siano entrati un po' per volta nel mio percorso e che comunque lo contaminano un po' come scelte. Margherita è stata sicuramente, oltre che un mentore a livello educativo, anche un riferimento per me da un punto di vista artistico e di aspirazione come figura professionale dello scenografo.
Ciao Riccardo, grazie per essere stato con noi.
Ciao, grazie a voi.
Grazie Riccardo, che bello scoprire insieme questi mestieri del mondo teatrale.
Sì, davvero, però purtroppo Anna, il nostro tempo anche oggi è terminato.
Ma se vi è piaciuta questa puntata, condividetela con chi ama la danza o con chi credete potrebbe innamorarsene.
Giustissimo, noi vi aspettiamo alla prossima puntata di
Due a Teatro.
Hai ascoltato
Due a Teatro,
il podcast di Tabata Caldironi
e Anna Olcovaia,
in collaborazione con
Adria
Life Company, Fondazione AM
e Banco dell'Energia.
Sostiene le famiglie in difficoltà per contrastare la povertà energetica. Dona energia anche tu. Visita il sito bancodellenergia.it.